tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Son, lui è Miles Kane, a 9:07 minuti, lunedì 24 aprile su Radio Rock. Diamo il buongiorno, come ogni lunedì anche quest'oggi, al nostro Marco Biondi, in collegamento da Milano. Roma chiama Milano, ciao Marco, ci sei?
E Milano risponde, sì, ciao Emilio, ciao a tutti, ciao Radio Rock.
Ciao Marco, buongiorno, come stai, tutto bene?
Bene, bene, dai, sta arrivando una bella stagione, oggi c'è un sole meraviglioso, domani è il mio onomastico, meglio di così
perfetto,
che si vuole.
Perfetto, perfetto, pensa che a Roma piove stamattina,
cioè, no, dai.
Cupo, piove, fa caldino, nel senso che in questo momento la temperatura è 16 gradi, quindi insomma, oggi temperature che saranno, supereranno senz'altro i 20 gradi, quindi insomma fa caldino, però è nuvoloso e un pochino di pioggia. Senti, io ti ho un po' spoilerato, Marco, l'argomento del giorno oggi, perché mi andava di cominciare a raccontare quello di cui parleremo, però insomma vuoi spiegarlo meglio di cosa ci occupiamo oggi?
Sì, guarda, ho spoilerato anch'io sui miei social in realtà, perché è un argomento che richiede concentrazione, no? Uno deve pensare, fare il mente locale su quello che ha fatto nella sua vita, i viaggi che ha fatto, perché oggi parliamo di viaggi, sì. Visto che c'è un ponte, oggi molti fanno il ponte, magari qualcuno ne ha approfittato per partire nel weekend, anzi probabilmente tanti, e fine aprile, primi maggio sono settimane di ponte, no? Poi c'è la festività del primo maggio, insomma uno ne approfitta per fare dei giri. Allora io vi chiedo oggi, ma voi avete mai fatto dei viaggi nella storia del rock? Mi spiego. Ci sono anche dei viaggi organizzati, fra l'altro, che vi portano in giro in America, in Inghilterra, a fare tappa dove, che ne so, dove sono nati. Per esempio a Liverpool ci sono dei viaggi bellissimi che vi portano proprio in tutti i posti, sì, dove hanno vissuto i Beatles, quindi puoi vedere la casa nativa di Paul McCartney, quella di John Lennon, puoi rivedere il Cavern, è stato ricostruito a pochi metri di distanza da dove era l'originale, quindi non è l'originale,
non è,
ma
l'originale.
È stato ricostruito uguale, sì, ugualissimo a com'era praticamente, no? Quindi entrare al Cavern per me è stata un'emozione forte, pur sapendo che era una semplice ricostruzione, ma è veramente uguale. Oppure, che ne so, a Seattle c'è stata una scena grunge importante dove si possono visitare tanti posti. Avete mai fatto voi dei viaggi nella storia del rock? Io sono sicuro, Emilio, che anche tu ne hai fatti tanti.
Ne ho fatti tanti, poi insomma, preparando questa chiacchierata quest'oggi, così molti mi sono venuti in mente proprio parlando con te, nel senso che per esempio New York, ecco, io quando sono stato a New York volevo andare al CBGB, che adesso non c'è più, c'è un negozio di abbigliamento, io sono entrato nel negozio di abbigliamento guardandomi intorno, cercando di respirare un po' l'aria di un locale storico che non esiste più, però insomma cercando di recuperare qualcosa, e naturalmente poi il Dakota Building, quindi il posto proprio dove tra l'altro è stato girato anche Rosemary's Baby, e ha trovato la morte Paul McCartney, ucciso da Mark Chapman proprio davanti all'entrata, davanti all'entrata del Dakota Building, con di fronte Strawberry Fields Memorial, con diciamo gli Strawberry Fields e il memorial dedicato a John Lennon appunto dentro Central Park, sì. Quello sicuramente è stata una cosa che ho fatto, come tanti altri, ma ce ne sono tante, di cose me ne sono venute in mente davvero tante, quindi insomma da,
sì,
questo
ce
punto
ne
di
sono
vista
tante.
Magari ne raccontiamo.
Sì, hai sotto mano, Emilio, Briscoe Bob dei Ramones?
Sì, come
perché
no?
Oggi è un giorno, ieri meglio, è stato un giorno particolare. Oggi, ieri non eravamo in onda, ma oggi è il 24 di aprile, e ieri, 23 aprile del 76, usciva ufficialmente il primo album dei Ramones. E parlando di CBGB non si può ovviamente non fare riferimento ai Ramones, che sono una delle band dei grandi nomi usciti da quel locale. Io l'ho visto quel locale, erano i primi anni 2000, sarà stato il 99 o il 2000, l'ho visto in un momento in cui si poteva entrare ma non era in attività, no? Ho avuto, sì, modo di vedere il locale com'era, e onestamente, Emilio, io e te e tutti quelli che amano il rock sono affezionati a posti storici perché rappresentano qualcosa,
certo,
no? Il CBGB,
certo,
rappresenta l'inizio della carriera di Lou Reed, di Debbie Harry, dei Talking Heads, dei Television, di Patti Smith, e quindi anche dei Ramones. Dicevo, Ramones ieri è uscito, nel 76 usciva il primo album, ed è passato alla storia anche per un'immagine, per la copertina, no? Copertina fatta da una fotografa che si chiamava Roberta Bailey, quella copertina è stata fatta fra l'altro a pochi metri di distanza dal CBGB, quindi quindi c'è proprio tutta un'atmosfera che si respira. E CBGB dentro, Emilio, sì, era un cesso incredibile.
Sì, 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 assolutamente.
Diciamo la verità. Oggi lo viviamo, lo viviamo con un fascino incredibile, sì, per quello che ha rappresentato, no? Però se andate su internet vedete le foto, a parte che il locale era piccolissimo, io credo, sì, quello sarà stato 50 metri quadri probabilmente.
Sì, 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 ma infatti quando sono entrato in quel negozio di abbigliamento appunto che occupa la sede del CBGB's, la prima cosa che ho pensato è piccolissimo per essere un locale, sì, insomma, no? È proprio lo spazio, è veramente piccolo. Senti Marco, prima di ascoltare Ramones, c'è Carlotta che ci scrive: io invidierò per sempre chi è riuscito a entrare e a dormire al Chelsea Hotel, che è un altro luogo mitico e leggendario. E poi c'è chi ha fatto, e io sono uno di quelli, l'itinerario dei Sigur Rós. Sai che Sigur Rós hanno fatto un disco che si chiama Route One, che riprende il nome dalla Road One, che è la strada che attraversa e che fa tutto il giro sostanzialmente dell'Islanda. E questi pazzi hanno fatto questo disco, era composto di 9 tracce, ognuno aveva come titolo le coordinate geografiche di un singolo punto all'interno della Road One, della strada che fa praticamente il giro dell'Islanda. Quindi una cosa pazzesca, andare a vedere appunto i posti ispirati dalle canzoni, cioè ispirati, sì, facendosi ispirare dalle canzoni e guidare dalle canzoni di Sigur Rós. Quindi molto molto bello anche questo, effettivamente ce lo citavano, un altro luogo insomma di grande impatto dal punto di vista musicale. Va bene, adesso che ascoltiamo i Ramones, abbiamo detto.
Ma ascoltiamo Ramones, sì, tornando a CBGB, per rappresentare insomma diciamo questo posto storico che io ho avuto la fortuna di vedere, ma secondo me anche tanti amici che stanno all'ascolto in questo momento sono riusciti a vederlo. Fra l'altro, per dare un'idea, volevo leggere quello che scrisse Alan Parker nel libretto del CD dei Ramones, sì, Best of the Chrysalis Years, cioè il riassunto, il best del periodo legato all'etichetta Chrysalis. Alan Parker scrive: per quelli che non hanno mai visitato il posto, cioè il CBGB, pensate al bagno di casa vostra, ma solo un pochino più grande, coperto di graffiti e con puzza di piscio di cane praticamente ovunque, per il fatto che il proprietario Hilly Crystal lasciava i suoi cani liberi di scorazzare nel locale, ed era una cosa che il compianto Joey Ramone trovava spassosa. Questo dà l'idea. Poi anche su internet trovate le foto del bagno del CBG, sì, che era veramente un buco anche in quel senso, però vederle oggi è tutto affascinante, non lo,
sì,
so, mi dà
assolutamente
l'idea di qualcosa,
sì,
di figo.
Assolutamente sì, perché poi al di là del posto in sé è chiaramente tutta la storia che c'è passata, no, che fa la differenza.
Eh sì.
Va bene, quindi ascoltiamo i Ramones, Blitzkrieg Bop.
Dai, partiamo con i Ramones, partiamo bene.
Vai, 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 vai alla grande.
Let's go! Oh!
Medusa con Blitzkrieg Bop. Sai che mi veniva in mente, Marco, che i Beatles, sì, a proposito di posti leggendari per il rock, ovviamente abbiamo citato prima i Beatles di Liverpool, però ovviamente i Beatles di Londra anche, no? E quindi sì. Abbey Road, gli Studios, ci sono stato naturalmente come tutti, mi sono fatto la foto come tutti sulle strisce pedonali, però anche cosa che ho fatto proprio recentemente sulla base poi del documentario che Beck, meraviglioso, che racconta quei momenti all'inizio del 69 della storia dei Beatles, anche Savile Row numero 3, quindi l'edificio che occupava gli uffici della Apple Corps, sul cui tetto i Beatles fecero quella leggendaria esibizione con Billy Preston, che poi ha fatto la storia, ecco, anche quello lì, no? È un posto da pellegrinaggio, no? Che ne dici?
Beh sì, sui Beatles ci sarebbe da pellegrinare.
Troppi ce ne sono,
qualsiasi cosa, sì. Io ho fatto, pensa che la follia a volte cosa ti porta a fare, io ho fatto un viaggio con un amico in Scozia, no? La Scozia è abbastanza distante da Liverpool, ma io avevo messo come patto fra me e lui una giornata in cui da Edimburgo rientravamo a Liverpool per poi ritornare in Scozia per fare una giornata per vedermi i posti dei Beatles, no? Tieni conto che a questo mio amico dei Beatles non gliene poteva fregare di meno, quindi era veramente un amico probabilmente.
Certo, c'è chi ci scrive: vale come viaggio rock? Io direi assolutamente sì, anche andare sulle tombe degli artisti. Io mi sono avventurata fino al cimitero di Lyndhurst nel New Jersey per vedere la tomba di Joey Ramone, quindi assolutamente direi che vale, ma ce ne sono tanti, insomma, veramente tanti altri di luoghi, cioè sono tutti quei luoghi dove non saresti andato se non fossero stati legati a degli aneddoti, delle circostanze particolari che riguardano i più grandi nomi della musica che ci sono piaciuti, no? a cui siamo legati.
Certo, tornando ai Beatles, sì. Emilio, però, io so che tu hai fatto una delle cose che noi fan del rock amiamo fare. Io volevo fare una cosa simile se avessi trovato la via dove gli Oasis avevano immortalato, sai, quella via di What's the Story, Morning Glory. In realtà, certo, ci sono capitato, ma non l'ho neanche quasi riconosciuta. Tu invece hai fatto una cosa con la copertina di un album di John Lennon, giusto?
Sì, perché devi sapere che io sono stato ad Amburgo con mio fratello qualche anno fa, e Amburgo, insomma, città legata ai Beatles, perché sapete che i Beatles andarono lì per suonare i primi anni, insomma, no? Furono proprio spediti ad Amburgo per farsi le ossa sostanzialmente, e c'è un posto dove che era l'abitazione dei Beatles, di Lennon e McCartney, nei primi anni di primo periodo di Amburgo, dove che fu ripresa poi da John Lennon, che la fece diventare la copertina di un suo album solista. C'è una, diciamo così, una leggendaria foto di John Lennon appoggiato a una porta di un condominio, che però si può trovare su internet qual è la porta, cioè qual è l'indirizzo. Il problema qual è? Che arrivi a quell'indirizzo e c'è un condominio che è chiuso, cioè nel senso c'è un cancello chiuso e la porta, un po' come i condomini qui a Roma ce ne sono tanti, no? Che hanno un ingresso con un cancello esterno e poi per trovare la porta devi entrare superando quel cancello. Ecco, io ho fatto una cosa che non si dovrebbe mai fare, nel senso che ho scavalcato il cancello, e con, immaginati la situazione in cui tu scavalchi in una città in Germania sera tarda e si accendono le luci, no? Sai quelle lì con la cellula fotoelettrica che si accendono quando vedono passare, quindi tu vedi questa luce che si accende, dici ecco adesso mi arrestano, tutto quanto per che cosa? Per trovare la porta, cosa che poi siamo riusciti a fare e a riprodurre, perché poi quello è il bello, la foto esattamente come sulla copertina del disco di John Lennon, quindi insomma questa è la follia, una delle follie che ho fatto, insomma.
Ecco, l'album è rock and roll, rock and roll. John Lennon, no? Sì, tra l'altro l'album del 75 è l'ultimo dopo il quale lui si ritirò per questi fatidici 5 anni, no? Per curare anche Sean, che nel frattempo era nato, si ritirò un po' dalla musica, ritornò poi nell'80, 5 anni dopo, e da lì a volte diciamo quanto mai è tornato a far musica, forse sì, da una sì, parte, sì. No? Perché poi l'album di Double Fantasy fu quello che lo portò poi purtroppo ad essere stato ucciso.
Sì, è rock and roll, che era un disco di cover, poi sostanzialmente erano tutte cover, quindi che reinterpretate da John Lennon proprio. Quindi insomma, magari possiamo ascoltare qualcosa da quel disco, che dici?
Ma io direi di sì, anche perché ci sono, ha ripescato dei brani fantastici dagli anni 50 e reinterpretati da lui sono tanta roba. Soprattutto ce n'è uno che fu anche il singolo poi di quell'album, che ancora oggi è ricordato fra le sue cose migliori, insomma, ed è Stand By Me, giusto?
Bene, ascoltiamolo insieme, allora. John Lennon, Stand By Me, dall'album Rock and Roll, con la copertina ispirata ad un viaggio che ho fatto io.
Ispirata... Ecco, togliete John Lennon e metteteci Emilio nel vostro immaginario.
Esatto, era una cosa meravigliosa. Allo stesso modo, più o meno, e, diciamo che allo stesso modo ricercata anche dai
ricercata
fan.
Sì,
ricercato sì, ancora ad Amburgo, se torno mi arrestano probabilmente. Comunque, John Lennon, Stand By Me, da Rock and Roll, e poi torniamo insieme a chiacchierare. Ad Amburgo, non so se tu ci sei stato, Marco, c'è proprio il quartiere San Poli, che è il leggendario quartiere, diciamo così, che definire a luci rosse forse è anche riduttivo, perché il quartiere è un po' della movida, diciamo così, non discotecare, ecco, quella più, più punk, se vogliamo, no? Più alternativa, di Amburgo, e c'è proprio uno spazio che è la piazza, diciamo così, dei Beatles, la Beatles Platz, dove ci sono le figure stilizzate dei quattro Beatles che suonano, perché insomma i Beatles sono legati fortemente ad Amburgo e saranno ci stati, come abbiamo detto, nel 60, se non sbaglio, a diverse settimane, a suonare, a farsi un po' le ossa. E infatti la copertina del disco che io ho un po' riprodotto di Rock and Roll di John Lennon fu scattata proprio in quel periodo, e si vede John Lennon appoggiato alla porta, però poi si vedono anche tre figure che sono completamente sfocate, non si riescono a distinguere, sono Paul McCartney, George Harrison, i due compagni di band, ma anche Stuart Sutcliffe, che fu il primo bassista dei Beatles, che era presente in quel periodo nel 60 ad Amburgo a suonare con la band, quindi insomma una foto storica assolutamente. Marco,
sì, ecco. Guarda, io credo che andare ad entrare in quei posti, no? dove è stata fatta la storia del rock, che sono posti che ci hanno cresciuto, no? Noi con la nostra fantasia, con il nostro immaginario, li abbiamo sognati tante volte. Andarli a vedere ti dà la dimensione un po' di entrarci in quella storia lì. Io ricordo quando ho fatto un viaggio a Seattle insieme ad un amico, sì. Ci siamo andati per altri motivi in realtà, perché quell'anno era il 96, Seattle era stata eletta la città più vivibile al mondo, in America, scusami, negli Stati Uniti, e un po' perché c'era la scena grunge che io pensavo fosse ancora attiva, in realtà era un po' finito tutto. Però andare a vedere da fuori la casa di Kurt Cobain, per esempio, che era una villa immersa nella natura e si affacciava su questo lago di Washington, che è qualcosa di meraviglioso, quando attraversato da un'autostrada che sembra appoggiata sul lago praticamente. Andate a vedervi delle foto se volete, vale veramente la pena vedere la panchina che c'è di fianco in questo giardinetto, tutta scritta dai fan dei Nirvana, no? Ti dà veramente la dimensione di essere lì, di essere in un posto comunque importante che ha fatto la storia, no?
Io ricordo,
ti toccano un po' dentro.
Assolutamente sì, ricordo, Marco, a Seattle il museo dedicato a Jimi Hendrix, dove sono stato. Non sono stato nella casa di Kurt Cobain, però ricordo anche, adesso mi stanno venendo in mente un bel po' di cose tutte insieme, perché devi sapere che io ho costretto le persone che sono state con me, quindi la mia fidanzata in alcuni casi, mio fratello, come dicevo, ad Amburgo, a fare delle cose. Per chi non è amante degli artisti di cui stiamo parlando, sono veramente, non dico delle torture, ma insomma delle cose quasi incomprensibili, no? Io sono andato, ho voluto a Berlino assolutamente andare in pellegrinaggio alla casa di David Bowie berlinese, che non è nulla, cioè non c'è niente da vedere in realtà, però fare una foto lì davanti alla casa, all'appartamento ad Hauptstrasse di David Bowie, per me era assolutamente fondamentale, inevitabile. Quando sono stato a San Francisco, sono voluto andare, era chiuso però, al quartier generale della Fat Wreck, la storica etichetta punk di Fat Mike di NoFX, anche là assolutamente inutile, cioè tu arrivi in un quartiere periferico di San Francisco con un appartamento al piano terra dove c'era la sede, poi era chiuso, però c'erano delle vetrate, vedevo tutti, sai, la classica casa discografica con tutti quanti i CD, i poster, le cose eccetera, ufficio di una casa discografica, mi piaceva l'idea di andare a trovare, e giustamente qualcuno mi scrive, ne hai fatte di cazzate, eh? Ne ho fatte abbastanza, insomma. Devo dire la
perché
verità.
Come dici tu, se per noi rappresentano qualcosa quei posti, chi c'è con te se non ha vissuto la musica come l'hai vissuta tu? È una casa come un'altra, dice, chi, certo, se ne frega,
certo, certo.
Se quel portone lì vale questo, no? E invece no, per noi no, perché siamo malati dentro,
assolutamente,
malati di rock, ovviamente,
assolutamente è così. Cos'altro, come andiamo avanti adesso musicalmente? Perché insomma di posti del genere ce ne sono tanti, potremmo fare una programmazione proprio su questo, perché insomma,
assolutamente,
dire...
sì, ma guarda, ne approfitto per leggere un messaggio che è arrivato sui miei social di Massimiliano Sasso, che dice: a Limerick, lui ha visitato a Limerick la casa natia di Dolores O'Riordan, per esempio. Sono
anche
in molti a fare quel,
certo,
viaggio, come sono in molti a fare i viaggi in Irlanda, tutti legati agli U2, per esempio.
Certo.
Anche gli U2 hanno una serie di posti da visitare, insomma, in base agli artisti che amate, c'è tutto un posto, c'è tutto un tour che bisognerebbe fare. Poi vabbè, i Liverpool sono, Liverpool e i Beatles, e Londra in funzione dei Beatles sono forse quelli più citati, non fosse altro che per quelle strisce pedonali, no? Ognuno vuole emulare, certo, la copertina di Abbey Road, ovviamente.
Certo, certo. In Irlanda, poi l'Irlanda, devo dire, è un paese molto musicale, che ha una scena musicale insomma veramente molto molto forte, quindi i posti, effettivamente, poi ne parleremo, da visitare sono veramente,
sì,
veramente tanti. Senti, facciamo una cosa, Marco, fermiamoci un attimo per la pubblicità che incombe e,
sì,
torniamo fra poco e continuiamo a chiacchierare dei luoghi mitici, quindi dei viaggi che magari avete fatto semplicemente per visitare un paese, una città bellissima, cioè, però poi ci avete voluto inserire dentro un pellegrinaggio a tema musicale. Continuiamo a parlarne fra poco anche con i vostri messaggi al 3899 106 600. Intanto ci fermiamo un secondo per la pubblicità.
Radio Rock Podcast.
E allora, Happy Slow Tie, caro Marco, qui arrivano un sacco di messaggi dei nostri ascoltatori e mi stanno facendo venire in mente che effettivamente ho fatto molte più cazzate musicali in giro per musicali, non solo, perché alcune anche letterarie, altre insomma di altro tipo, in giro per il mondo ne ho fatte davvero, davvero tante. Per esempio, Anna giustamente ricorda che io sono stato a Praga e sono andato in pellegrinaggio nel cimitero di Praga per cercare, e l'ho trovata, a differenza tua Anna, la tomba di Dvorak e quella di Béla Bartók. Tra l'altro io mi sono commosso perché quando sono arrivato a Praga la prima volta c'era la compagnia aerea, che era la compagnia aerea ceca, che quando atterravi, dopo essere atterrato, ti sparava Tutolub, la sinfonia numero 9 di Dvorak, dal Nuovo Mondo, e quindi tu eri lì, che io ero lì che piangevo, e poi sono andato appunto devo dire il pellegrinaggio al cimitero ha un valore, è bello, no, girare per questi cimiteri che sono dei posti spesso splendidi, a cercare, così come di, no, di rendere omaggio ai grandi della musica e non solo. Simone ci scrive: non è a tema musicale, ma ho portato la mia futura moglie in Costa Azzurra solo per poter fare il giro della pista di Monte Carlo e l'ho costretta a filmare. Però vale anche questo, perché questa è una cosa che proprio io vorrei fare, non ho ancora fatto, Simone, ma le grandi passioni, no? Quando ci sono delle grandi passioni, Marco, è bello, è bello fare, andare in giro.
Mi rincuora sapere che non sono l'unico che gira i cimiteri, insomma.
No, ma
a volte ti fai delle domande, no? Giustamente.
Sì,
ma ho fatto una cazzata peggio della tua.
Sì, dimmi, racconta.
No, tornando al 96, al viaggio, sì, a Seattle, allora, 1996, voglio dire, internet era quello che era, non c'era ancora, no? Quindi trovare informazioni non era semplicissimo. Io durante quel viaggio, che ero con una persona, ripeto, a cui queste cose non gliene fregava nulla, in realtà mi ha seguito in tutto. Una sera mi ero messo in testa di andare a cercare la tomba di Kurt Cobain al cimitero di Seattle.
Ok.
Dimenticandomi completamente o non sapendo, adesso non ricordo, che in realtà le ceneri di Kurt Cobain erano state poi disperse in altre situazioni. Perché? Perché nessun cimitero di Seattle e dintorni aveva voluto prendersi la responsabilità di ospitare la tomba di Kurt Cobain con tutto quello che ne sarebbe seguito, no?
Certo.
Con pellegrinaggi di fan, eccetera, eccetera. Quindi in realtà la tomba di Kurt Cobain non esiste, ma io questo l'ho scoperto solo dopo. Quindi tu immaginati una sera, buio totale, una sera verso le 10:30, ok?
Sì.
Io e un altro ragazzo, mio amico, sotto il diluvio universale a girare le tombe di quel cimitero. Tra l'altro le tombe americane sono quelle messe proprio nella terra, no? Avete, certo, presente i cimiteri americani che si vedono nei film? A far passare una tomba dietro l'altra, siamo diventati pazzi, fradici, e siamo venuti via ovviamente senza trovare la tomba perché non esisteva fondamentalmente. Queste sono le follie che ti porta a fare il rock. Invece, vabbè, storia diversa per la tomba di Jim Morrison, ma quella è sicuramente più localizzata al cimitero Père Lachaise di Parigi. Immagino che molti di amici che ci stanno ascoltando siano stati lì. Questo è veramente un pellegrinaggio abituale da tantissimi decenni ormai. La tomba di Jim Morrison è particolare perché, insomma, ti fa specie vedere poi che sì, la tomba c'è, oltretutto in un cimitero pazzesco, perché che ospita anche le tombe di Oscar Wilde, di Modigliani, di Chopin, di Edith Piaf, di Michel Petrucciani, di Maria Callas. Maria Callas pure, sono tanti personaggi famosi mischiati alla gente comune, no? E la tomba di Jim Morrison la riconoscete perché se trovate una tomba con qualche bottiglia vuota di alcolici, sigarette, monete varie, lattine di birra, quella è la tomba di Jim Morrison, sono i regali che gli lasciano i fan.
Adesso sai che io ci sono stato 3 volte al cimitero Père Lachaise e ho fatto pellegrinaggi un po' su tutte le tombe, perché tra l'altro mi piaceva tantissimo andare. L'ultima volta sono andato a vedere la tomba di Maria Callas, che però in realtà non è niente di che, è messa in un sai quelle lì che a muro, no, con un quadrato sotto in un che peraltro credo che non ci sia neanche più lei lì, nel senso che c'è soltanto, diciamo così, la lapide. Stessa cosa vale anche per Rossini, che fu tumulato a Parigi però poi fu traslato in Italia, è rimasto soltanto la cappella, diciamo così, dedicata a Gioacchino Rossini, e ce ne sono tante altre. Sono tornato e ho notato che l'ultima volta rispetto alla penultima la tomba di Jim Morrison è stata completamente circondata da transenne, diciamo transennata, quindi non ci si può più avvicinare alla tomba di Jim Morrison, perché ormai con tutti questi oggetti, cose che lasciavano eccetera, praticamente era sommersa di roba, e quindi la stavano un po' rovinando, e quindi hanno preferito chiuderla, e quindi non puoi avvicinarti più di tanto.
Ma sai, in effetti quando tu giri per i cimiteri, no, vedi tutto ordinato, tutti i giardinetti giusti, le tombe pulite con i fiori eccetera, arrivare lì a volte sembrava un po' un immondezzaio, dico la verità, sì, perché sembrava che si buttasse di tutto, no, dei biglietti. Poi per carità, è l'affetto dei fan verso un grande artista e una grande persona. Però insomma a volte si tende ad esagerare, quello senz'altro.
Senti Marco, ti posso leggere qualcosa? C'è Barbara che scrive: io sono andata sono stata a Poggio Bustone dove è nato Battisti, vale lo stesso? Certo, come no, anche gli itinerari italiani valgono, assolutamente sì. Sentiamo ancora qualcuno che...
Ciao, ho sentito un messaggio di un'ascoltatrice precedente, anche io non ricordo precisamente quale persona.
Sì.
Però ricordo perfettamente il posto perché, essendo cresciuto sul lago di Varese, noi dal bosco andavamo a pescare le alborelle, i pesciolini nel lago di Varese, e eravamo gli unici però ad avere la capanna nel bosco, quindi ci andavamo sempre a giocare, una cosa abbastanza da libro se vogliamo romanticizzare tutto quanto. Però sì, mi ricordo il posto perché probabilmente ero innamorato del posto,
sì,
per quel tempo l'ho capito.
Questo non c'entra nulla però con l'argomento di oggi, che è il discorso invece relativo ai pellegrinaggi musicali e non solo. Sentiamo.
A Londra sono stato a fare un giro alla casa di Freddie Mercury e poi
solo fuori
mi piacerebbe tanto, un giorno lo farò, una passeggiata nel deserto dove c'è il Rancho de Luna, famoso studio dove hanno registrato Queens of the Stone Age, Fighters.
È vero, è vero. Tra l'altro, a proposito di Queen, Marco, un altro pellegrinaggio che, se leggete il nuovo romanzo di Massimiliano Parente, Giulia Bignami, volevo essere Freddie Mercury, scoprirete che io ho fatto, è quello di Montreux, perché tu puoi andare a Londra a vedere diciamo l'abitazione da fuori, l'abitazione di Freddie Mercury, che ora è di Mary Austin, la ex fidanzata storica di Freddie Mercury. Però puoi andare anche a Montreux dove c'è la statua di Freddie Mercury, orribile, devo dire la verità, perché non somiglia effettivamente, da dire, tutte le rappresentazioni che sono state fatte di Freddie Mercury poco somiglianti a Freddie. E poi ci sono gli studi completamente ricostruiti, gli studi di Montreux dove i Queen registrarono quelle che poi sono state le session di Made in Heaven, completamente rifatti. C'è anche il Fairmont Hotel, che è l'albergo di Freddie Mercury dove soggiornò Freddie Mercury, e lì potete anche, se volete, anche quella completamente ricostruita, quindi non ha molto senso, prenotare la Freddie Mercury Suite, cioè la stanza dove soggiornò Freddie Mercury nel 1991. Peccato che sarà tutta rifatta, quindi sostanzialmente non ha molto senso andarci dal mio punto di vista, però insomma c'è, è lì e c'è.
Io c'ho i pellegrinaggi al contrario col paese mio.
Sì?
Ho scoperto che Samuel Morse c'era venuto, ci aveva vissuto, e poi quando sono andato all'Orangerie de Parigi, al museo, non ti ritrovo un quadro del pittore Ebert che aveva fatto un quadro sulle tizie che vive del paese mio.
Pellegrinaggio al contrario.
Grande.
La casa natale di Freddie Mercury a Zanzibar, vista a marzo, ci scrive Andrea, e poi qualcuno ci cita ancora a New York con i Dakota Building, dove fu ucciso John Lennon, per l'appunto, Marco. E quindi insomma,
sì, Dakota Building ci sono passato anch'io. Avendo vissuto un anno e mezzo a New York, è chiaro che è stato uno dei pellegrinaggi da fare. Anzi, lo Strawberry Field, che c'è proprio di fianco all'interno di Central Park, proprio di fronte al Dakota Building, quello dedicato a John Lennon, c'è quel mosaico in bianco e nero con la scritta Imagine, che è qualcosa di molto toccante. Io credo che qualsiasi fan di John Lennon è passato di lì, si è fermato sicuramente, si è seduto su una panchina, è stato in meditazione sicuramente, e qualche lacrimuccia probabilmente gli è scesa, come è successo a me. Ma è normale, non preoccupatevi.
Ci sta assolutamente. C'è qualcuno che ha letto il libro di Carlo Levi, Cristo si è fermato deboli, e quindi è andato ad Agliano a vedere in realtà il paese dove fu confinato Carlo Levi, e che fu diciamo il che ha fatto da sfondo alle vicende raccontate nel romanzo di Carlo Levi. Se si è letto il libro, una volta al paese sembra di esserci già stati. Vale, sì, perché no? Perché sono una di quelle follie, no? Poi ci sono, noi stiamo parlando di follie musicali, ma ci sono follie diciamo a 360 gradi. Quando sono andato a Firenze, ci scrive Davide, ho cercato la mitica via Barra Baldi dei Litfiba.
Ero sicuro.
Indirizzi di questo genere, ragazzi, ce ne sono tanti, che io sono andato a cercare in giro per il mondo, potremmo dire, insomma, no? Per indirizzi legati a anche a citazioni, no? Contenute all'interno di canzoni di band che ci sono piaciute tanto.
Sì, beh, guarda, io sui miei profilo Facebook ho perennemente ormai da parecchio tempo la mia foto col cartello Penny Lane, perché quando sono stato a Liverpool vuoi non passare da Penny Lane e ti immagini chissà cosa, in realtà è una via completamente anonima con i lampioni ancora che hanno, sai come negli anni 60, Emilio, i cavi della luce elettrica che vanno, attraversano la strada e vanno a finire sul muro di fronte.
Sì, qualcosa
assolutamente pericoloso. Io per carità a Liverpool sono stato non tanto tempo fa, in realtà 6-7 anni fa, però immagino sia ancora così la situazione. Liverpool vive sui Beatles, vive su due cose Liverpool, sul Beatles e sulle squadre di calcio.
Certo.
Se togliamo quelle cose, tutto sommato non è una città per cui uno può diventare pazzo.
Senti, tra l'altro mi sono ricordato mentre parlavi che sono andato a vedere anche una volta a Londra la casa di Amy Winehouse. Mi piaceva così l'idea di vedere, anche lì non c'è nulla, tu sai semplicemente quella lì era la casa dove aveva abitato prima di morire Amy Winehouse, e sono andato a vederla perché mi incuriosiva e niente, pellegrinaggio. Qualcuno dice ovviamente via Paolo Fabbri 43, ragazzi, certo. Ristorante Davido a Bologna,
Guccini
assolutamente. A Londra casa di Hendrix, Handel, con mia moglie all'epoca fidanzata, io in lacrime a analizzare ogni dettaglio su Hendrix. Mia moglie a una certa mi fa: dai, andiamo, ho fatto uno degli scleri più belli di sempre. Poi a Cuba, sempre con lei, siamo andati a visitare un cimitero monumentale suggerito da Nonni Plan. Dopo diversi giri con bus in quartieri veramente popolari, arriviamo in questo normale cimitero ma pieno di tombe rotte e aperte. Bene, poi Astoria in Oregon, il museo location dove hanno girato i Goonies, a proposito anche di pellegrinaggi, in questo caso cinematografici.
Sono andato a Bologna, ho pellegrinato a via Paolo Fabbri da Vito.
Sì, via Paolo Fabbri e da Vito, vale, come no. Pellegrinaggio letterario, sono stato a Dublino espressamente il 16 giugno per ripercorrere la Bloomsday, la giornata di Mr. Bloom narrata nell'Ulisse di Joyce, quindi insomma ci sono anche queste cose qua.
Ognuno ha le sue, è bello sapere che ognuno ha le sue. E fra l'altro non abbiamo ancora citato, ma uno dei pellegrinaggi più clamorosi in Italia, clamorosi nel senso che continua da decenni, è quello a Zocca, dove abita Vasco.
Certo,
c'è un pellegrinaggio incredibile, io conosco persone che ci sono state ed è come si dice, cioè lui a un certo punto comunque esce di casa, saluta i fan, si ferma con loro, fa le foto. Io mi domando, dopo tutti questi decenni, dove ancora trova la forza, adesso parliamoci chiaro, avere gente sotto casa tutto l'anno per tutta la vita è bellissimo da una parte, dall'altro non lo so, un attimo di tranquillità magari,
una volta,
no?
C'è anche un video su YouTube, Vasco, devo dire che si è un po' seccato, si è affacciato alla finestra, c'erano una ventina di persone che lo pressavano, scendi farci l'autografo, e lui disse una frase che secondo me è anche molto giusta, no? Che rende molto bene anche il rapporto che deve essere sano, no? Fra artista e pubblico. E lui dice: ragazzi, io faccio dei dischi, a voi piacciono, voi li comprate, secondo me siamo pari, cioè nel senso non è che vi devo, non è che vi devo qualcosa per forza, cioè se riusciamo, no, io esco, ci incontriamo, vi faccio l'autografo, bene, se no altrimenti sai che c'è Leclerc, il pilota di Formula 1 della Ferrari, che purtroppo ha pubblicato sui suoi social da qualche settimana che sono venuti a sapere il suo indirizzo di casa di Monte Carlo, e praticamente c'è qualcuno che gli citofona a casa ogni 2-3 giorni dicendo: scendi che fammi l'autografo. E lui ha dovuto pubblicare: per favore non venite più a citofonarmi a casa. Insomma, sono delle cose, alle volte i pellegrinaggi diventano ossessivi certe volte. Vabbè.
Sì, poi si esagera, insomma. Fra l'altro spiace perché una persona come Vasco, che ripeto, a detta di tante persone che conosco, ma veramente tante, è sempre molto carino, molto gentile. L'importante è non pressarlo, hai detto bene Emilio, perché ma questo credo che valga per tutti,
vale, cioè, per tutti,
nel
certo.
momento in cui tu pressi una persona non ti devi stupire se poi arrivi a un certo punto che ti risponde male, non è lui lo stronzo che ti risponde male, forse sei tu.
Sono d'accordo. Che ascoltiamo, Marco?
Ma abbiamo parlato dei Doors, facciamo un giro in un cimitero parigino.
Assolutamente.
A quest'ora del mattino, insomma.
Assolutamente sì.
Immaginiamoci il Père Lachaise, la tomba di Jim Morrison, anzi, immaginiamoci Jim Morrison in vita nel pieno della sua carriera musicale, con un brano, secondo me, ancora oggi clamoroso, che comunque continua a vantare cover su cover che escono a distanza di decenni. Il pezzo si chiama Break On Through e sono i Doors. We'll be right back.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Ancora di, adesso mi viene in mente piano piano, a proposito ancora di Queen, il momento in cui Freddie Mercury arriva in barca a Budapest prima del concerto e live in Budapest, sono andato a vedere proprio lì sotto al Parlamento di Budapest, sono andato a vedere proprio il punto che è esattamente identico al 1986, Marco, al punto in cui Freddie Mercury arriva insomma in quel bellissimo, raccontato in quel bellissimo poi documentario che è quello di Live in Budapest. Qualcun altro ci scrive che l'anno scorso a Manchester ho cercato per tutta la città ricordi di Joy Division, non c'è niente. Alla sede di De Hacienda c'è un condominio, delusione totale per quanto riguarda appunto Joy Division e Manchester. Non è musicale, ma io a Londra sono stata a cercare Craven Road, dove è la casa immaginaria di Dylan Dog, giusto, giustissimo, pellegrinaggio sacrosanto.
Ragazzi, io sono stato al cimitero di Tivoli e cercavo la tomba degli Avasini, però purtroppo non l'ho trovata. Del film
la strage degli Avasini, certo, dal film di Verdone. Tra l'altro, se usciamo dal discorso musicale, non finiamo più, Marco, perché io a San Pietroburgo sono andato, a parte al Museo Dostoevskij, e poi sono andato sulle orme nei posti dove è ambientato Delitto e Castigo, e non solo, c'è la casa di dove ha vissuto Daniel Carms, che è uno scrittore a cui sono molto legato. Insomma, se usciamo ed entriamo nel mondo anche letterario, veramente i viaggi potremmo fare 10
puntate. Cinematografico,
assolutamente.
Ho vissuto un anno e mezzo a New York, e New York, quando sentivo dire, ma guarda, New York ti accorgerai, è un set cinematografico, io non capivo, no? Poi arrivi in quella città e ti accorgi che tu giri l'angolo e ti accorgi che lì hanno girato la scena di quel film. Prendi quella strada e lì hanno girato la scena di quel film. È veramente un set cinematografico. Se entriamo nel settore cinema o letterario, come dici tu, è chiaro che si apre un altro mondo, si aprono altri mondi. Però la cosa bella credo che sia essere curiosi, no? Voler andare a vedere, anche se sai che quella situazione non può più essere quella originale. Insomma, io non mi aspettavo, quando sono andato a vedere, certo, il Cavern dove suonavano i Beatles agli inizi, di trovare il Cavern originale, anche perché sarebbe stato o restaurato male probabilmente oppure fatiscente. Quindi sono stati molto bravi, devo dire, a ricostruirlo uguale. Poi se è ricostruito in maniera un po' così, allora forse non vale la pena vedere un posto. Però è l'aria che respiri, no? È il fatto di capire che quell'artista che tu ami in modo particolare ha frequentato quelle vie, quelle zone, ti aiuta secondo me a capirlo un po' di più, o forse ti illudi di capirlo un po' di più ed entrare un po' nella sua vita magari, no?
C'è Marzia, Marco, che scrive: sono stata a Cuba nei luoghi luoghi, questo l'ho fatto anch'io, nei luoghi dove Hemingway andava a bere mojito, e alla sua casa, che tra l'altro c'è la casa di Hemingway anche a Cuba, che è spettacolare. Poi si dice anche a Key West, nel sud della Florida, c'è la casa di Hemingway. Sentiamo ancora chi c'è.
Non so,
vai.
Se per caso avete letto Q di Luther Blissett, però io sì. Al tempo mi feci un interrail per vedere tutti i posti menzionati da quel libro. Mi sono girato mezza Europa.
Sì, tra l'altro sì, ci sono i posti tratti da quel libro, i posti di quel film, di quella serie TV spesso anche, e quindi insomma da questo punto di vista veramente potremmo continuare per ore. Come chiudiamo, Marco, la puntata di oggi? Beh,
chiudiamo, la racconti tu dopo la cosa legata all'ultimo brano. Dico solo una cosa prima: io uno dei viaggi che avrei voluto fare e non ho mai fatto, però è andare alle Hawaii. E uno dice vabbè, certo, alle Hawaii tutti ci vogliono andare. No, io vorrei andare alle Hawaii per vedere i posti dove hanno registrato Lost, la serie televisiva, hai capito? Ah, certo. Come sono bacato, certo, nella testa.
Certo. No, ma guarda, capisco perfettamente, condivido queste manie, e anzi ti propongo magari di possiamo rifarla questa puntata, magari la facciamo aperta anche su libri, serie TV, film, eccetera eccetera, perché secondo me è veramente, c'è tanto da raccontare, quindi insomma da questo punto di vista. Sì. L'ultimo ricordo lo voglio tributare a Rory Gallagher, che è un musicista fenomenale irlandese. Lui era di Cork in realtà, però a Dublino, ci sono voluto andare apposta, in realtà è abbastanza centrale nel centro di Temple Bar di Dublino, c'è il Rory Gallagher Corner, che è proprio uno spazietto, che è un piccolo una piccola piazzetta pedonale dove c'è appunto il ricordo di questo grandissimo e sfortunatissimo chitarrista leggendario irlandese. Quindi magari chiudiamo proprio con lui, che dici, Marco, quest'oggi?
Sì, assolutamente sì, massimo rispetto. È tanto bello ricordare Rory Gallagher con un grande brano che tu hai scelto, che mi piace molto.
Sì, che si chiama Moonchild. Io do l'appuntamento a settimana prossima. Non ci sarò io, ci sarà il nostro Alessandro Di Rocchi con te, caro okay. Marco. Però insomma, appuntamento assolutamente straconfermato. E poi noi ci ritroviamo invece lunedì, quello dopo, cioè l'8 maggio, qui in diretta su Radio Rock, come ogni lunedì, con Marco Biondi in collegamento da Milano. Grazie, Marco. A settimana
a te,
prossima.
Ciao Radio Rock.
Ciao. Arriva Rory Gallagher con Moonchild, tra pochissimo con voi Marco e Tatiana in Gagarin. Ciao.
meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.